Intanto buonasera a tutti, io mi occupo di politiche di genere per la Confederazione e dal momento che faccio parte del Comitato Donne della Confederazione Europea dei Sindacati ho avuto modo di avere, come dire, una visione divenendo della direttiva sulla trasparenza salariale della quale parleremo stasera. Ma prima di parlare della direttiva, intanto io vorrei provare a condividere con voi la finestra, eccola qui. Ok. Sono delle slide che ci possono aiutare a seguire un filo logico. Ok, naturalmente voi tutti sapete che in Italia la parità retributiva è prevista per legge, quindi ci chiediamo tutti come mai. Vedete le
Sì,
slide? Ok,
vedono sì.
io ho davanti le mie slide, non ho nessun feedback, quindi naturalmente la parità retributiva è prevista per legge ed è prevista per legge talmente bene che se andiamo a guardare i dati Eurostat, che guardano, che analizzano la paga oraria, l'Italia viene considerato un paese virtuoso rispetto agli altri paesi europei, perché sulla paga oraria in realtà il gender pay gap in Italia si attesta fra il 4 e il 5%, quindi con uno scarto quasi risibile, verrebbe da dire. Ci sono paesi dove anche su base oraria il gender pay gap è molto più alto. Quello che cambia però è quando andiamo a guardare i dati sia sulla paga giornaliera, mensile o annuale. E, come diceva Virginia prima, sono diversi gli elementi che contribuiscono ad alimentare il gender pay gap e fra questi c'è sicuramente il part-time volontario o involontario, lo straordinario e così via dicendo. È stato negli anni individuato un nuovo metro di lettura del gender pay gap, che è il Gender Overall Earning Gap, che come dire, calcola anche altri aspetti. Inutile dire che fra nord e sud del paese, queste sono delle dinamiche quelle che leggete adesso in slide, sono delle dinamiche che, come dire, tipizzano il nostro mondo del lavoro. Eviterei di chiamarlo mercato. Ma sicuramente ci sono, come dire, dei dati di fondo. Al netto del gap territoriale e quindi a livello occupazionale, il fatto che nel nord del paese i livelli occupazionali siano più simili a quelli europei rispetto a quelli del sud del paese, al netto del part-time, c'è da dire che ci sono degli studi che hanno provato come le donne non contrattano il proprio livello retributivo all'ingresso nel mondo del lavoro a differenza degli uomini. E d'altronde, se l'occupazione femminile è nettamente più bassa di quella maschile e comunque segregata in alcuni settori a più bassa retribuzione, sembra anche normale che le donne fatichino a contrattare la propria retribuzione, perché è chiaro che quando viene offerto loro un lavoro, se lo prendono e non stanno tanto a discutere. Come leggete qui, le donne sono segregate prevalentemente in 21 settori professionali contro i 51 maschili, sono i tradizionali settori della cura. E qui sorge un'altra riflessione, no, che possiamo condividere. Chi l'ha stabilito che i lavori di cura o comunque i lavori prevalentemente femminili hanno un valore sociale e quindi anche economico inferiore al valore delle professioni tradizionalmente maschili? Chi l'ha detto che un ingegnere debba guadagnare di più rispetto ad un insegnante di scuola materna? Cosa fa di importante un ingegnere? Costruisce case, la stabilità degli edifici, deve garantire la stabilità di un edificio. Ma una maestra di scuola materna sta costruendo la società del domani, quindi per quale motivo c'è un così grande gap retributivo? Qui per ora noi stiamo parlando soltanto dei massimi sistemi, e cioè di un mondo del lavoro che, siccome tradizionalmente è stato governato da uomini, già in partenza stabilisce che le mansioni femminili valgano di meno di quelle maschili. E quindi c'è, come dire, un gender pay gap, che è culturale, per così dire, e dovremmo trovare il modo per scardinarlo. Ci aiuta a leggere questa dinamica anche il rendiconto che ormai da qualche anno pubblica l'INPS, il rendiconto di genere, e poi vi manderò il link, ed è estremamente interessante. Il rendiconto di genere dell'INPS, nella parte relativa alle retribuzioni, intanto utilizza il dato su base giornaliera e già lì vediamo che c'è una differenza retributiva che si attesta intorno al 25%, che poi, in ragione di quelle cose di cui parlavamo prima, e cioè il fatto che le donne lavorano in maniera più discontinua, che sono destinatarie di part-time volontario e involontario molto più degli uomini, riesce a toccare addirittura il 40% quando si parla poi di gap pensionistico. Quindi gli assegni pensionistici delle donne sono fino al 40% più bassi di quelli degli uomini. Quindi intanto c'è un dato di fondo, che lo stipendio medio di una donna è del 25% più basso di quello di un uomo, e che le pensioni delle donne sono più basse fino al 40% rispetto a quello di un uomo. Questo è un problema sociale. È un problema sociale perché la nostra società è cambiata nel tempo e oggi ci sono sempre più donne autonome che vivono da sole, che si sono separate, che hanno scelto di non vivere in coppia. Questo 40% in meno fa sì che siano molto più povere, si possano curare meno, e abbiamo conferma di questa dinamica anche dai dati del BES. Non so se li avete mai sbirciati. L'Istat pubblica uno studio che si chiama BES sul benessere equo e sostenibile. In questo studio analizza anche i dati relativi all'invecchiamento. Allora, uomini e donne continuano ad avere una differenza di età rispetto all'attesa di vita, che va riducendosi nel tempo. Ma gli uomini vivono leggermente meno delle donne, ma molto più in salute delle donne. Le donne arrivano alla vecchiaia molto più, consentitemi, malandate. Perché? Perché intanto si curano meno per un fattore culturale e perché hanno meno reddito a disposizione. Quindi stiamo parlando di un problema sociale, non è soltanto un problema di equità retributiva, è un problema che riguarda anche le caratteristiche della vita. Ok, io qui vi avevo messo i dati del gender pay gap. Come vedete, l'Italia su base oraria è veramente in fondo alla classifica europea, ma su base oraria, perché come sappiamo è nei super minimi, è in alcuni trattamenti differenziati che si annidano soprattutto il gender pay gap. Mentre quando valutiamo quello che vi dicevo prima, il gender overall earning gap, che prende in considerazione non solo la retribuzione oraria media, ma anche la media mensile del numero di ore retribuite, il tasso di occupazione, l'Italia non è più fra i paesi virtuosi, ma anzi. Di questo abbiamo già parlato, qui siamo già alla direttiva Transparency. Ok, torno con voi perché prima di parlare della direttiva Transparency vorrei fare alcuni ragionamenti. E non so se è pure per voi la stessa cosa, per me avere quello schermo con le slide senza vedere il volto delle persone è un po' distopico. Quindi stavamo dicendo che quindi il gender pay gap ha delle cause strutturali, ma anche delle cause culturali. Soprattutto noi sappiamo che intanto il fatto che ai vertici delle aziende vi siano sostanzialmente uomini, perché nonostante noi oggi possiamo annoverare una donna quale presidente del consiglio, questo non cambia il fatto che ai vertici delle aziende continuano ad esserci soprattutto uomini, che i manager sono quasi tutti uomini. Perché? Perché sempre sotto il profilo culturale c'è un dato di base. ovvero gli uomini reputano, valutano come elementi proficui di produttività, di validità professionale ciò che riconoscono. Non è che i maschi siano brutti e cattivi e odino le donne, semplicemente valutano come meritevole ciò che conoscono e quindi quelle caratteristiche che sono tipiche delle performance maschili. Che è la ragione per cui è importante introdurre delle quote, è la ragione per cui in CGIL abbiamo la norma antidiscriminatoria che ha consentito quella forzatura che permette però di allargare un sistema culturalmente bloccato da secoli. Quindi le donne hanno, come dire, soffrono un gender pay gap che non ha soltanto ragioni meramente retributive o delle ore che si lavorano, ma anche per come è strutturato il mondo del lavoro. E questo voi lo sapete molto meglio di me perché voi fate contrattazione. Il principale datore di lavoro, il più grande datore di lavoro a capitale pubblico italiano, cioè Poste, continua a considerare l'assenza per maternità una penalità rispetto ai premi di produttività. E questo ci dà la misura di quanto siamo ancora arretrati. Ma per ora abbiamo parlato dei massimi sistemi. Se io svolgo lo stesso identico lavoro con le stesse identiche competenze del mio collega di stanza, come faccio a sapere se lui guadagna più di me o no? Se c'è un gender pay gap che appunto affonda le sue radici in queste dinamiche delle quali abbiamo parlato adesso. Oggi è estremamente difficile per come è strutturato, per quelle che sono le regole, per quelle che sono le norme, è estremamente difficile provare il fatto che il mio collega guadagna molto più di me. Parlando con le consigliere di parità, parlando con gli avvocati, ci dicono che è quasi impossibile da provare. E qui arriva la direttiva sulla trasparenza salariale. L'obiettivo della direttiva sulla trasparenza salariale, che infatti si chiama trasparenza salariale perché obbliga le imprese a darci questi dati che oggi sono secretati. La genesi di questa direttiva, intanto è lunga, è stata approvata dall'Europa nel 2023 e deve entrare in vigore e deve essere recepita entro il prossimo 7 giugno. La Confederazione Europea dei Sindacati ha lavorato molto a stretto contatto con il Parlamento europeo. La direttiva fa parte di un pacchetto di direttive a favore della parità di genere che si è intestata alla precedente Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. La strategia, così si chiama, la strategia sulla parità di genere 2020-2025, prevedeva cinque direttive, una sulla work-life balance, quindi sulla conciliazione vita-lavoro, una sul contrasto alla violenza sulle donne, e anche lì, per l'ostruzionismo di alcuni paesi, non si è riusciti ad introdurre il tema del consenso, che è il tema più dibattuto. L'ostruzionismo dei paesi naturalmente erano l'Ungheria, la Polonia, l'Italia, ça va sans dire. La direttiva sulla trasparenza salariale e le due direttive sugli equality bodies, ovvero sugli organismi di parità, che sono collegate alla direttiva sulla trasparenza che cita gli organismi di parità in più punti, riconosce agli organismi di parità un ruolo. Io dico sempre che c'è un'altra direttiva che non faceva direttamente parte della strategia sulla parità di genere, ma che idealmente ne faceva parte, cioè quella sul salario minimo, perché sono le donne le destinatarie delle retribuzioni più basse. Naturalmente il nostro paese ha nicchiato su gran parte di queste direttive e le ha recepite non solo ai minimi, ma addirittura svuotandole. Esattamente come è accaduto anche sulla direttiva Transparency. Ok, adesso riprendiamo la condivisione, così diamo un'occhiata, magari vi può aiutare a vedere la schematizzazione. Ok, no, ho preso. Vabbè, è uguale. Ci va bene uguale anche se questo è il PowerPoint, si vedeva meglio sul PDF. Ok, stavamo dicendo che quindi in Italia. allo stato dell'arte ciò che penalizza le donne è l'assenza di meccanismi di valutazione del lavoro neutri dal punto di vista del genere. Non solo, le declaratorie già penalizzano le donne. La denominazione delle professioni tipicamente femminili, la stessa professione al maschile ha un inquadramento diverso. Mi viene da pensare al, che so, a chef e cuoca e così via dicendo. Quello che dicevamo prima, il limite nell'esercizio del diritto di lavoratori e lavoratrici a causa della difficoltà di accesso alle informazioni e soprattutto l'elevata difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale. Cosa fa la direttiva Transparency? Intanto la direttiva Transparency si è data appunto l'obiettivo di imporre alle aziende di fornire i dati, ma fa di più, cerca di contrastare i bias alla base della sottovalutazione sistemica del lavoro delle donne e cerca di far valere pienamente il diritto alla parità retributiva. Questi sono i punti nodali della direttiva. Introduce questo concetto fantastico di pari retribuzione per un pari lavoro, ma ancora più importante, per un lavoro di pari valore. Vi dicevo prima, chi ha stabilito che un lavoro valga più di un altro? Su quale base si stabilisce che un lavoro abbia maggiore valore di un altro? C'è stata una sentenza importantissima in Gran Bretagna, la sentenza Tesco, dal nome dell'azienda. La Tesco è stata portata in giudizio la Tesco è l'azienda della grande distribuzione, che è stata portata in giudizio dalle cassiere perché venivano pagate tutte nettamente meno di chi si occupava invece della logistica. Secondo gli avvocati che hanno rappresentato il personale che stava alla cassa, che era quasi tutto di sesso femminile o di genere, non lo sappiamo, i due lavori erano di pari valore e mediamente le donne, quindi le cassiere, venivano pagate il 20-25% in meno rispetto agli uomini che si occupavano della logistica. Bene, la sentenza ha stabilito che Tesco stava violando i diritti delle donne perché i due lavori avevano pari valore. Ora, non è sicuramente semplice stabilire come si possa determinare un pari valore, però sia la Commissione europea ha fornito delle indicazioni, ma ci sono dei paesi nei quali questi strumenti già esistono, per esempio la Spagna. La Spagna ha, come dire, ha individuato, ha schematizzato alcuni aspetti delle professioni e per ognuno di questi aspetti, ad ognuno di questi aspetti ha riconosciuto un punteggio. Sulla base del punteggio si dà un pari valore e quindi una pari retribuzione. Comprendete bene che questa statuizione è, come dire, rivoluzionaria, perché si potrebbe veramente avere come dire, un intervento non solo di tipo giurisdizionale o sindacale, ma un intervento di tipo culturale, perché cambierebbe il modo di valutare il lavoro. Dico cambierebbe perché poi vi racconto come è stata recepita la direttiva nel nostro paese. Un altro punto interessante, almeno dal mio punto di vista, la direttiva Transparency, quindi come sapete, le direttive non hanno immediato effetto nei paesi, negli stati membri, devono essere trasposte. Quindi, un altro dei punti nodali della direttiva è la trasparenza retributiva prima dell'assunzione. A me capita spesso quando gironzolo, per le città italiane, mi capita e guardo con attenzione gli annunci di lavoro nelle agenzie interinali. Voi ci avrete fatto caso anche voi, non c'è mai l'offerta economica che corrisponde alle richieste che invece sono formulate a caratteri cubitali. Quindi le richieste sono sempre tutte molto chiare, non si sa mai a quanto corrisponda invece la, come l'offerta economica e le caratteristiche economiche. Questo per far sì che non si possa giocare poi in maniera diversa fra uomini e donne e non solo. Trasparenza, viene prevista la trasparenza sulla determinazione della retribuzione, ma anche della progressione economica, quindi quali sono le caratteristiche. Viene peraltro riconosciuto all'interno della direttiva un ruolo centrale sia ai rappresentanti dei lavoratori, ma anche agli organismi di parità. Per questo vi dicevo prima che questa direttiva è strettamente collegata a quella sugli equality bodies. Il diritto di informazione, quindi il lavoratore o la lavoratrice hanno il diritto di chiedere all'azienda informazioni, ovviamente non su quanto guadagni il collega di scrivania, il collega della scrivania accanto, ma naturalmente sui livelli retributivi medi suddivisi per genere rispetto a livelli professionali. Il divieto di segretezza. Quindi le aziende non possono imporre ai lavoratori, alle lavoratrici, di parlare della propria retribuzione. Siccome la direttiva prevede dei meccanismi complicati, o meglio, i meccanismi per valutare il pari lavoro o un lavoro di pari valore non sono semplicissimi. La direttiva prevede anche che gli stati membri forniscano assistenza tecnica o formazione a tutte le aziende al di sotto dei 250 dipendenti. Come vi dicevo, c'è la garanzia del coinvolgimento delle parti sociali e altro elemento fondamentale, l'inversione dell'onere della prova, ovvero non è chi chiama in giudizio a dover provare che sono stati violati i suoi diritti, ma è in questo caso, e come spesso capita nel mondo del lavoro, è chi viene chiamato in giudizio a dover provare, fra virgolette, la propria innocenza. Questi sono come dire, le tematiche principali che la direttiva, che prevede la direttiva. Ok, siamo tornati. Comprendete bene che sono una vera e propria rivoluzione rispetto a come oggi vengono stabiliti le retribuzioni, tale segretezza nella quale vengono stabilite le progressioni di carriera, alle contrattazioni individuali. Quindi la portata della direttiva è davvero rivoluzionaria. Naturalmente la direttiva non solo riconosce un ruolo centrale alle parti sociali e ai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche alla contrattazione. La contrattazione c'è un articolo che esplicita che c'è la tutela, il riconoscimento, della contrattazione, anche se come voi potete immaginare, a livello europeo non tutti gli stati membri hanno lo stesso livello di contrattazione che abbiamo noi. E però qui io vi faccio una domanda, che è la stessa che ci ha fatto la dirigente del Ministero quando finalmente, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, ci ha convocato per parlare della direttiva. I convenuti, quindi tanto noi quanto le parti datoriali, hanno utilizzato l'argomento contrattazione per richiedere l'autonomia della contrattazione, la salvaguardia della contrattazione. La dirigente del ministero a un certo punto li ha guardati, ha guardato tanto noi quanto loro e ha detto: bellissima la vostra contrattazione, resta che però le donne in Italia guadagnano il 25% in meno, quindi dei correttivi servono. È un po' come per le quote rosa. Le quote antidiscriminatorie, dei correttivi servono perché così come sono le cose oggi, è chiaro che non vanno bene, che non funzionano. C'è un ragionamento politico da fare. Come vi stavo dicendo prima, il precedente Parlamento europeo si era dato l'obiettivo di contrastare le differenze uomo-donna attraverso la strategia per la parità di genere. La politica non è indifferente, l'orientamento dei partiti politici non è indifferente, perché il precedente Parlamento europeo aveva una composizione più progressista. Anche i paesi rappresentati, almeno all'inizio, erano più progressisti, perché come voi ben sapete, i procedimenti legislativi, i procedimenti normativi a livello europeo non hanno tre passaggi diversi, non hanno soltanto il Parlamento e il Consiglio dei Ministri, ma c'è la Commissione, c'è il Consiglio e c'è il Parlamento. Il Consiglio è quello nel quale sono rappresentati i membri dei governi. Nell'elaborazione della direttiva già allora aveva un orientamento più conservatore, quindi meno favorevole, come dire, alle donne. Però l'attività del Parlamento e anche della Commissione, perché la von der Leyen si era spesa su questa strategia per la parità di genere, hanno arginato l'attività del Consiglio e si è riusciti ad avere comunque cinque direttive progressiste. Cambiato il Parlamento, l'attuale Parlamento europeo è più spostato a destra rispetto al precedente, la von der Leyen ha alzato le mani e ha detto: nella prossima strategia sulla parità di genere possiamo soltanto darci l'obiettivo di dare concretezza a quello che si è fatto prima. Perché vi dico questo? Perché, come vi dicevo, la politica non è indifferente. Andare a votare o non andare a votare non è indifferente, non è irrilevante. Oggi gran parte degli avanzamenti sul campo dei diritti vengono decisi a livello europeo. Se noi non votiamo alle elezioni europee, e votano gli altri, perché gli altri sono molto determinati. C'è un progetto che si chiama Agenda Europa, è un piano che adesso che sta andando avanti, che è stato elaborato all'incirca 20 anni fa dai principali esponenti delle destra ultraconservatrici mondiali. Ne facevano parte Bannon, ne faceva parte Bolsonaro, c'è la Russia di Putin, ci sono le alte gerarchie ecclesiastiche. Hanno dato vita a questo progetto che si chiama Agenda Europa, il cui obiettivo era proprio quello di ribaltare gli orientamenti europei, perché l'Europa nell'ultimo ventennio è stato come dire, il punto di avanzamento maggiore per la conquista dei diritti sociali. E l'obiettivo delle destre, come è chiaro a tutti, è quello invece di difendere i privilegi di difendere i privilegi, non di condividere e di allargare i diritti. Quindi ci tengo sempre a fare questo passaggio perché dobbiamo avere la consapevolezza di quello che accade intorno a noi. Questo non significa che l'Europa sia bella, fantastica, meravigliosa, ma che avere un'Europa orientata a destra, così come avere un governo orientato a destra non è indifferente. Il governo orientato a destra ha recepito la direttiva sulla trasparenza salariale. Intanto tutto ciò che è stato detto negli incontri al Ministero del Lavoro, noi poi non l'abbiamo ritrovato nel testo finale. Cioè noi abbiamo lavorato per 7-8 mesi, dopodiché la bozza di decreto delegato non conteneva gran parte delle cose che ci eravamo detti. Dopodiché le richieste che le parti datoriali avevano mosso sono state in parte accettate. Alcune non sono state accettate perché troppo evidentemente in violazione rispetto al testo della direttiva. Ma per esempio la contrattazione collettiva viene utilizzata come scudo per dare per acquisito il fatto che non ci sia gender pay gap e che è un problema. Non più di 15 giorni fa c'è stato un workshop organizzato dalla Commissione europea alla quale ho partecipato a Bruxelles, al quale ho partecipato insieme a Giulia Barbucci, che è la compagna che segue l'ufficio della CGIL a Bruxelles. Quindi questo workshop è stato organizzato dalla Commissione europea su sollecitazione delle parti datoriali che fino a 15 giorni fa chiedevano di alleggerire il peso e l'importanza della direttiva sulla trasparenza salariale, esattamente chiedendo le stesse identiche cose che Confindustria ha chiesto in Italia, con la differenza che la Commissione europea li ha fatti parlare e dopodiché gli ha detto le cose che ci state chiedendo non sono possibili. Cosa chiedevano? Il blocco dell'inversione dell'onere della prova, che ovviamente è un elemento fondamentale perché è cosa diversa è se io devo provare di essere stata discriminata, cosa diversa è se l'azienda deve dimostrare che non sta discriminando. Chiedevano un allentamento sui tempi di entrata in vigore della direttiva e chiedevano naturalmente di che laddove vi sia la contrattazione collettiva si desse per assodato che non ci sia gender pay gap. E la direttrice della DG Justice, Anna Carla Pereira, che conduceva il lavoro del workshop, ha fatto parlare i rappresentanti delle parti datoriali di Business Europe, ma anche di altre associazioni datoriali, e dopodiché ha detto loro che non è nelle intenzioni della Commissione accogliere le loro richieste. E hanno presentato comunque due studi che poi dopo vi condividerò con voi, vi manderò il link a questi studi, uno dei quali è di Eurofound. Eurofound è un'agenzia tripartita della quale fa parte anche Business Europe, quindi è composta dalle istituzioni europee, dalle parti sindacali e dalle parti datoriali. E addirittura lo studio di Eurofound smontava le richieste, e le richieste e le prese di posizione di parte datoriale. Quindi, per farla breve, nei giorni scorsi il governo ha approvato il decreto delegato. Io personalmente ancora non ho il testo perché non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi non so alla fine cosa contiene e cosa non contiene. Per quelle che sono le ultime notizie che io avevo, e avendone parlato anche con alcuni docenti di diritto del lavoro, persone che si occupano di queste tematiche, mi dicono che siamo in infrazione quasi sicuramente. Il tema vero qual è? Il tema vero è che il tema della trasparenza salariale significherà per le aziende dover spendere il 25% in più perché dovranno retribuire di più le donne. Ma non è giusto un mondo del lavoro che fa i propri risparmi sulla pelle dei lavoratori, ma soprattutto delle lavoratrici. Io qui mi fermerei. Se avete domande.
Grazie Smeralda, soprattutto oltre per aver contestualizzato appunto origini e percorsi di questa direttiva, anche per averci così illuminato su questi dietro le quinte che sicuramente sono molto molto interessanti da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista sindacale. Ora, che le aziende non scalpitassero per la trasparenza su questi elementi, l'avevamo sospettato già solo dalla reticenza con cui da decenni forniscono, o meglio, non forniscono i rapporti biennali o li forniscono con una creatività, come dire, mistificatoria dei dati inseriti, abbastanza così, anche divertente, ecco, dire la verità, cancellano alcune voci, non ne mandano solo metà, cioè una roba molto creativa. Quindi a questo punto io chiedo se c'è.
Io devo fare una precisazione perché è necessaria ai fini di questa nostra. Io non sono una contrattualista, quindi per quanto riguarda gli aspetti più propriamente contrattuali, diciamo, è l'area contrattazione della CGIL nazionale che segue la direttiva. Io mi occupo di politiche di genere, quindi il mio contributo è un contributo politico-culturale, per così dire.
Chiaro, grazie. Sì, peraltro qualunque tipo di contributo in questo ambito comunque ci interroga, ecco, rispetto a quello che è il nostro core business, chiamiamolo così, per usare un gergo sindacale, della contrattazione, perché ogni volta che appunto, come dicevamo già in fase introduttiva, come dicono le nostre analisi, il vulnus sta anche in come sono strutturati i nostri contratti collettivi. Tant'è vero che poi dalle analisi che abbiamo fatto noi, purtroppo quei bias, insomma, impliciti nei contratti collettivi nazionali non vengono neanche superati dalla contrattazione di secondo livello, che a volte capita che li divarichi invece che restringerli, no? Perché chiaramente se, come dire, l'indirizzo sindacale interiorizzato ai tavoli è quello, ad ogni tavolo viene poi riconfermato. Quindi questo è un temone, insomma, mi sembra, per il nostro lavoro.
Di sicuro ancora oggi a fare contrattazione vanno soprattutto sindacalisti e un po' meno sindacaliste. Ma volendo fare un ragionamento meramente culturale, e penso che la Presidente del Consiglio ne sia un emblema classico, no? Ok, lei lo fa per scelta politica, però quante donne sono, come dire, sono cresciute nella cultura tipica maschile, non voglio dire maschilista, no? In una cultura che penalizza o che svaluta svalutante per le donne. Quindi anche involontariamente, perché io non mi smetterò mai di dire che sicuramente ci sono delle persone che lo fanno con piglio perché è il loro orientamento politico, ma anche tanti di noi hanno introiettato, perché è una cultura secolare, hanno introiettato dinamiche, meccanismi, convinzioni che poi in sede di contrattazione penalizzano le donne. E quindi, dal mio punto di vista, noi dovremmo compiere un esercizio, diciamo, la direttiva ci dà comunque degli strumenti, ma sull'altro piano, noi dovremmo compiere un esercizio di avanzamento culturale che scardini quelle convinzioni, che scardini quella lettura delle performance professionali o delle esigenze, del mondo del lavoro, che ricadono sotto il maschile universale, per così dire, nella prospettiva del maschile universale. Uomini e donne sono diversi, uomini e donne hanno performance diverse. Gli studi sulle neuroscienze ci dicono che siamo diversi. Io, a costo di sembrare banale, vi dico che prima di avere un figlio, io non percepivo alcune differenze, ma l'esercizio della maternità, e probabilmente perché io ho vissuto una maternità, non ho vissuto la genitorialità. Quindi non so come il padre di mia figlia abbia vissuto la sua genitorialità, ma sicuramente l'esercizio della genitorialità appieno, e noi oggi sappiamo che non è perfettamente condiviso, solo le nuove generazioni stanno iniziando a condividere maggiormente questo esercizio, cambia profondamente le persone e le cambia donando loro una diversa lungimiranza, un diverso senso di responsabilità che ha delle ripercussioni anche sul lavoro. Si affronta il lavoro in maniera diversa, si hanno delle prospettive diverse nel lavoro. E chi l'ha stabilito che quelle prospettive valgono di meno delle prospettive più propriamente maschili? Quindi il compito che spetta a noi sindacaliste e sindacalisti, quello di compiere anche un esercizio culturale, non soltanto un esercizio contrattuale.
Certo, intanto io mi ero dimenticata di...